Puntata numero 10.
Solo?
Solo la numero
10. Pensavo fosse la centesima.
No, io pensavo fosse la seconda, tanto è l'entusiasmo. La pulce nell'orecchio.
Ben trovate, ben trovati o ben ritrovate e ben ritrovate da Elena Caresani, Maria Pia Bellone, alla regia tecnica Lorenz Lurati, Karin Kondolf al centralino.
E finalmente salutiamo e diamo il benvenuto all'ospite che con noi oggi legge i fatti dell'attualità, Chiara Simoneschi Cortesi. Buongiorno.
Buongiorno.
E grazie di essere qui.
Grazie a voi per l'invito.
È sempre un piacere sentirla. Insomma, in politica dagli anni 80, prima in Consiglio Comunale, poi in Gran Consiglio e dal 1999 in Consiglio Nazionale, dove sarà anche la prima politica ticinese ad assumere la presidenza. Poi decide di
curriculum lunghissimo.
Curriculum lunghissimo che abbiamo riassunto in due righe.
Sì, ma è giusto così.
Beh, però adesso non abbiamo ancora, naturalmente non sarà neanche possibile toccare tutti i dossier di cui sei occupata.
No. Sono tanti anni anche, insomma.
Appunto, sono veramente tanti anni.
Valorosi anni che ha messo a profitto di tante cause. Prima, quando l'abbiamo accolta negli studi, le abbiamo detto quasi a cappella, nel senso in coro, io e Elena abbiamo detto, insomma, la donna che il resto della Svizzera ci invidia proprio per tutto quello che ha fatto a livello, dal livello comunale, dal livello associativo, a livello federale. Insomma, lei è proprio un esempio abbastanza raro in Svizzera di quanto l'impegno per la cosa pubblica sia stato totale.
È stato totale, ho fatto tanto perché fa parte del mio carattere di essere presente, partecipare, essere attiva. Cercare anche di risolvere i problemi che si presentano, però non esageriamo nell'incensamento, perché io credo che questa passione di conoscere, di discutere, di trovare delle soluzioni, che è poi quella della politica. Politica, sia un dovere quando si è eletti, perché il popolo ci dà un mandato di andare a rappresentare le persone, le famiglie con i loro problemi, le industrie, i commerci e tutto quanto. Dunque è un nostro dovere. È chiaro che bisogna avere anche la passione di farlo, e questo forse non ce l'hanno tutti, ma avranno magari altre passioni, cioè io non voglio dire. Comunque grazie per tutti questi elogi e sono contenta di essere in mezzo a voi.
Grazie. Bene, e staremo un'ora intera, quindi passione, impegno e umiltà. Lei oggi, questa mattina, insieme a noi legge i fatti dell'attualità, e direi quindi di cominciare con il primo editoriale della Pulce nell'orecchio. Siamo una redazione composta da due persone, scegliamo in maniera autonoma dei temi che ci hanno particolarmente toccati. Elena, il primo.
Ok, ho deciso di parlare dei mondiali adesso che sono finiti, ma soprattutto del Qatar. Mi ero ripromessa di tacere, ma poi alla fine, insomma, è difficile farlo. Quindi voglio proprio parlare di questi controversi stadi in cui durante la costruzione ha perso la vita un numero imprecisato di lavoratori immigrati, tra 400 e 500 persone per ammissione degli organizzatori, del comitato organizzatore, oltre 6.500 secondo un'inchiesta del Guardian. Senza dimenticare che a margine di tutto ciò è scoppiato lo scandalo del Parlamento europeo, con personalità che avrebbero accettato doni e somme di denaro proprio dal Qatar per nascondere o sottacere sistematiche violazioni di diritti umani e civili, ovvero corruzione. L'inchiesta belga è in corso, ma se ne parlerà a lungo. Avete notato che con l'avanzare del campionato si è messo un po' si è un po' smesso di parlare dei retroscena, dell'opportunità dell'aria condizionata anche per strada, dei tifosi pagati per stare lì, e a quel punto che lo spettacolo sportivo si è preso la scena? Funziona sempre così, è un modello che va di moda dall'antica Roma e anche da prima. Ma torniamo ai famosi stadi. 8 per 60 partite durante la Coppa del Mondo FIFA, quando il campionato qatariota raccoglie solo 4.000 spettatori e gli abitanti sono meno di 3 milioni. Chi sa fare due conti ha già capito. Con queste cifre è chiaro che le costruzioni sono eccessive, sono una pura dimostrazione del potere del denaro di cui in Qatar c'è disponibilità enorme. Sin dall'inizio si è detto che è stato detto che dopo la finale più di uno stadio sarebbe stato smantellato o riqualificato, ma non c'erano informazioni sul come o quando. Oggi ci sono, poi vedremo come andrà. Uno diventa una clinica sportiva, un altro un centro commerciale e residenziale, uno verrà usato dagli studenti dell'università per le loro attività sportive, quello fatto di container verrà smontato, il più vecchio, quello preesistente, sarà l'unico a rimanere com'è. I sedili che avanzano, bontà loro, verranno regalati ai paesi poveri. Intanto non si fa subito tutto questo lavoro di riqualifica, non si ha mai. Prima si fa la Coppa d'Asia nel 2023, poi i giochi asiatici del 2030, poi c'è la candidatura ai giochi olimpici del 2036, su cui si deciderà nel 2025. Se passasse, allora gli stadi verrebbero trasformati per gli altri sport e altri migranti lavoreranno in condizioni estreme. I soldi non mancano, anzi ne entrano ancora di più da quando il gas che una volta arrivava dalla Russia, ora l'Europa lo acquista in Qatar. Al momento però è stato ventilato il ricatto di sospendere la fornitura per l'offesa in seguito alla possibile sospensione agli accessi dei rappresentanti delle autorità qatariote al Parlamento UE. Sarà più grande l'offesa o la brama di incassare?
Il tempo ci dirà, ma di fatto il tempo ci ha dato anche la possibilità, come ha fatto Elena, di ritornare, di riflettere su questo mondiale che alcuni hanno definito sport washing. Chiara Simoneschi Cortesi, naturalmente qua non si parla di sport, si parla di interessi, si parla anche di politica, ahimè abbiamo visto il caso spaventoso di corruzione. Lei come ha guardato a questo appuntamento sportivo prima, durante e dopo?
Ma io intanto faccio i complimenti per questo excursus sul problema.
Grazie.
Bisogna dire che è già partito male quando hanno fatto la scelta, perché anche lì c'è un processo, mi sembra, in corso, se non mi sbaglio, perché anche lì a quanto pare quella scelta non era proprio spontanea, diciamo così. Poi c'è stata tutta la questione degli operai. Questo però bisogna dire che in tutti questi paesi del Golfo succedono, diciamo, queste cose qui, cioè ci sono degli immigrati che provengono dal Pakistan, da altri paesi asiatici, e ciascuno c'ha un compito e sono come suddivisi in categorie. E io sono stata una volta a Dubai e ho visto che lavoravano col caldo che faceva, che non era estate tra l'altro, era ancora primavera, ma faceva già un caldo che per noi da morire, e senza nessuna protezione, su questi palazzi enormi, già prima, diciamo, delle costruzioni per il calcio. E quello che adesso fa veramente specie è che queste persone che si sono fatte corrompere per non dire la verità sugli operai che lavoravano lì, perché avrebbero avuto, questi sindacati internazionali, eccetera, la possibilità veramente di cambiare le cose e non di cambiarle solo per il mondiale, ma cambiarle anche per i prossimi appuntamenti sportivi, perché penso che quello di coinvolgere anche questi paesi sia giusto, nel senso che lasciandoli sempre ai margini, la loro antipatia, chiamiamola così, verso l'Europa aumenterebbe. Coinvolgendoli nelle competizioni internazionali, però a determinate condizioni, e quelli che dovevano controllare, migliorare e dire: ecco, questa volta qui finalmente abbiamo costruito tutti questi stadi in maniera, diciamo, rispettosa degli esseri umani e dei loro diritti, in più si sono fatti pagare per stare zitti, è una cosa scandalosa.
Abbiamo avuto anche una rappresentanza elvetica proprio in termini di sindacato, no? C'è stata anche la presenza durante questi mondiali di un gruppo internazionale, tra le quali anche una rappresentanza svizzera che così valutava quello che succedeva in Qatar e dava segnali tutto sommato, insomma, rassicuranti all'inizio. Poi
no, appunto, avranno fatto così, che la prima fetta di cose che ti fanno vedere sono positive, poi vanno avanti col sistema che è il solito, perché anche negli Emirati Arabi Uniti o in altri paesi fanno la stessa cosa, nell'Oman eccetera. È chiaro che poi dopo i latini dicevano panem et circenses, cioè diamo alla popolazione il pane e il circo, cioè i giochi, no? Di modo che la passione per il calcio, che alberga in tante persone perché è un bellissimo sport, ha poi superato tutte le cose brutte della realtà. E questo è proprio peccato, perché bisognava lasciar fare almeno le persone, lasciar fare un gesto di come hanno fatto gli iraniani che non hanno cantato l'inno. Invece lì c'è stato l'intervento del, come si chiama già, della FIFA, che ha detto: ah no, no, niente politica, ma per piacere, tutto è politica.
Assolutamente.
Per cui bisognava lasciare almeno quello, non solo che di non più fare quello che si fa quando si costruisce, cioè di sfruttare le persone in maniera indegna, perché ci sono stati un sacco di morti, non solo quello, ma anche se c'è qualcosa di storto, lasciare la libertà di protestare, che è alla base della nostra civiltà, della nostra democrazia.
Su una cosa siamo d'accordo tutti: è stata una bellissima finale, l'hanno vista tutti, si sono divertiti tutti a guardare, e difatti Panem Circense.
Sì. L'ho guardata anch'io, devo dire che era stupenda, però con la Rierpansé dicendo: ecco, qui si nasconde, si. Dietro.
Lo spettacolo ha avuto il sopravvento su questo, però insomma io sentivo che era giusto ricordare, in ogni caso, dopo questa entusiasmante finale, ricordare
appunto
che cosa.
Solo che bisogna tenere prima. Adesso l'occhio su queste cose da parte dei mass media internazionali, deve rimanere fisso, adesso controllare cosa fanno quando adesso disfano questi stadi, li ricompongono, vedere come pagano, cioè i sindacati hanno veramente un grosso impegno. E la grande delusione è proprio quella, insomma.
È il momento di sentire un brano. Ci sono i Cockroving con Just Around the Corner. Sono le 10:17 minuti e siete su Rete 1.
Baby, I can't.
Questa mattina leggiamo l'attualità insieme a Chiara Simoneschi Cortesi, politica di lungo corso che poi decide di non ricandidarsi alle federali del 2011. Significa che da ormai un po' più di 10 anni ha lasciato la politica attiva, ma non per questo è inattiva. Lei segue molte associazioni, è stata presidente della FAFT Plus, quindi la federazione delle associazioni femminili, ma anche del sindacato del servizio pubblico, Transfer, e queste sono solo alcune delle cose che ha fatto in questi anni.
Sì, devo dire che quando sono tornata da Berna nel 2011, dico tornata da Berna perché ero sempre a Berna praticamente, visto che ho fatto 12 anni poi con due commissioni molto importanti e impegnative, quella dei trasporti, telecomunicazioni, servizio pubblico, e ricerca e formazione e cultura. Mi sono trovata un po' a sbalzo, nel senso che la mia vita, che aveva un certo ritmo, c'avevo sempre la valigia in camera pronta per partire, sono ritrovata. Naturalmente non ho potuto, in quei 12 anni lì a Berna, non ho potuto più di tanto seguire gli amici, invitarli. Avevo anche la mia mamma che si è ammalata e avevo piuttosto lei come priorità quando tornavo da Berna. E mi sono trovata un po' sola. E poi tutte queste amiche anche con le quali ho lavorato nelle varie associazioni mi dicevano: ma non vogliamo disturbarti. Dico: ma per piacere, venite a trovarmi, telefonate, non mi disturbate assolutamente, anzi mi fate piacere, perché mi sono ritrovata un po' sola.
Questo è quello che succede quando c'è tanto, tanto tempo dedicato, come ci ha spiegato ben lei, con dedizione e passione. Lei dice la valigia è sempre pronta, ma non solo per i vestiti, in quelle valigie c'erano tanti dossier che pesavano chili, e sappiamo che tra i suoi dossier, diciamo, più pesanti, impegnativi, la formazione e la parità uomo-donna. Questo però è stato per lei una conquista. In questi anni lei ha dedicato molto tempo a questi dossier e anche a raccolto tanti frutti che, del quale noi poi beneficiamo.
Insieme a tante altre persone, perché bisogna sempre pensare che uno può gettare delle idee, però dopo, come il sasso nello stagno, però ci vogliono poi tante persone che le sostengono. Abbiamo fatto molto, perché non ci si rende conto che dal 1981, anno in cui è stato messo nella Costituzione l'articolo 8, capoverso 3, che è quello sulla parità assoluta fra le uomini e donne, e con la proibizione di discriminazione, eccetera, si sono fatti tantissimi passi in avanti. Difatti c'è tutto un elenco anche sul sito della Commissione Federale per le Questioni Femminili, che ho diretto per 10 anni. Ci sono tutte le revisioni delle leggi che abbiamo fatto dopo l'81, perché introducendo la parità abbiamo dovuto cambiare la legge di famiglia e altre leggi. Se pensate che fino all'81 una donna non poteva gestire la sua eredità, perché non lo faceva il marito, che per andare a lavorare doveva chiedere il permesso, vi rendete conto della strada che abbiamo fatto. Posso fare tanti altri esempi.
E come lo sappiamo, a quei tempi la sollecitavamo tanto come responsabile della Commissione federale.
E devo dire che bisogna rendersi conto che comunque abbiamo fatto tanta strada, ma ce n'è ancora tanta.
Vero.
Perché in quella cosa fondamentale, che è la libera scelta di quello che io voglio fare, pur essendo padre, madre o coniugi, al di là del mio privato, io voglio essere chi? Ho studiato letteratura, voglio insegnare, ho studiato legge, voglio fare l'avvocato. Pur avendo dei figli, questo non è ancora possibile, perché in generale è la donna che rinuncia o diminuisce il tempo di lavoro. Diminuendo il tempo di lavoro non ha il secondo pilastro, non avendo il secondo pilastro se c'è un divorzio è gravissima la situazione, perché va a finire malamente a seconda poi anche del lavoro che fa. In Ticino il tempo parziale non è così offerto, casomai in professioni non molto qualificate. Insomma, rendiamoci conto che qui c'è uno snodo, c'è un ostacolo tra i tanti che abbiamo abbattuto. Ce n'è uno che facciamo fatica ad abbattere. Perché? Perché va a toccare la relazione uomo-donna, il privato, va a toccare il valore che noi diamo alle persone e va a toccare veramente il centro di tutto quanto, perché se noi riusciamo o riuscissimo anche con delle politiche pubbliche di sostegno a suddividere meglio il tempo del lavoro in casa tra uomini e donne, tra uomini e donne, il tempo del lavoro fuori casa tra uomini e donne, padri, genitori, intendo, perché è lì che certo. È più difficile, e il tempo libero, che vuol dire anche la politica, le associazioni,
le passioni,
dividere anche questo tra uomini e donne, coniugi e padri e madri, noi avremmo risolto il problema. Però l'economia deve seguire e anticipare e dare la possibilità a questi genitori di poterlo fare se lo vogliono fare, e non di dire, quando c'è un quadro alto che vuol fare l'80%, che per esempio in Svizzera interna è abbastanza répandu, come si dice,
sì, molto diffuso.
Ah no, quinticino non te lo, e ti guardano pure male.
Per fortuna tante aziende
sono
sono
degli uomini che me l'hanno detto, eh? Sì, degli uomini mi hanno detto, io volevo fare l'80%, mia moglie avrebbe diminuito anche lei, ma non così tanto, e insieme riuscivamo. E lo guardano male come se fosse un lazzarone.
Non è ancora entrato l'idea. Nella mentalità. Allora, però per fortuna, incontrando le aziende, anche con la pulce nell'orecchio nella terza ora, cominciamo a percepire questo cambiamento.
Bisogna battere il chiodo su questa cosa qua.
Ecco, lavorare all'80% non significa essere fannulloni, anzi,
esatto.
Spesso all'80% lavori
di
più.
Il bambino guadagna
meno.
Il suo papà un giorno alla settimana, e il papà guadagna la relazione col bambino, dunque è una cosa win-win.
È vero.
E qui bisogna battere in continuazione finché cambia la mentalità. Perché guardate che quando, e chiudo su questo tema, quando leggo che delle donne vengono picchiate, anche uccise, anche da noi, per delle questioni di gelosia, di relazioni che sono andate a male, questo è il contrario esatto di quello che noi dobbiamo instaurare. E quello che ho detto prima, questa suddivisione più equa dei compiti, per cui dobbiamo battere su quello anche per combattere la violenza, perché è una questione culturale, e qui i mass media hanno una grandissima responsabilità, e voi, vi ringrazio, ve la prendete.
Grazie. Adesso è il momento del secondo editoriale di oggi di Maria Pia.
Ho scelto una notizia locale che pian piano ci aprirà un orizzonte geografico mondiale, perché lo sappiamo, nessuno ormai è un'isola. Ho scelto una notizia che ci parla di tenacia, professionalità ed impegno, una notizia preziosa, considero io, che ci parla di attenzione e cura per l'altro. L'associazione Casa Stano è realtà, evviva. Dopo mesi di pratiche amministrative, di lavori di rifacimento della struttura, ricordiamo messa a disposizione gratuitamente dai proprietari, il progetto di accoglienza per orfani minorenni in fuga da Mariupol è ora realtà. L'albergo in disuso si è magicamente trasformato in una sorta di casa delle fiabe per i giovani ospiti che, con la loro madre affidataria, potranno davvero interpretare il senso del Natale, anche se va ricordato che per la Chiesa Cattolica Greco-Ucraina e per i cristiani ortodossi il Natale si celebra il 7 di gennaio, questione di calendari, come sapete, in questo caso giuliano. Ma torniamo ad Astano, dove ci si prepara per i Natali, allora, diciamo così, per accogliere e diffondere il messaggio di speranza che racchiude proprio il Natale. Così, dopo i violenti traumi della guerra, ora questi bambini e ragazzi saranno allietati da un calore fisico, emotivo, da musica dolce, giochi, affetto e ricostruzione, grazie a tanti volontari, ai professionisti del settore medico e psicologico che si sono messi gratuitamente a disposizione. E allora un grande plauso al loro impegno, alla loro dedizione spontanea. Una notizia quindi incoraggiante, che ci fa tornare la voglia di credere nella parte bella dell'umanità. Astano ha il suo piccolo miracolo, ma poi, appena volgiamo di poco lo sguardo, dobbiamo registrare anche altre situazioni dove il miracolo ancora non si è verificato, e non possiamo distrarci proprio oggi, vigilia di Natale, da queste realtà dove altri esseri umani sanguinano, muoiono a causa di malvagie scelte umane. E non penso solo alla guerra che la Russia ha inflitto ai civili ucraini, penso anche all'Etiopia, dove da 2 anni è in corso, lontano, molto lontano dai riflettori dei media, un conflitto in cui si sono registrati massacri etnici nel Tigray, per mano di chi? Per mano del premio Nobel e presidente etiope Abiy. Che dire della Siria, un'altra guerra dimenticata da ormai 12 anni e quasi 1 milione di morti. Lì si continua a combattere e a morire. Per cosa? Per la democrazia. Ricordiamo che le proteste pacifiche furono represse nel sangue dal governo di Bashar al-Assad, con la successiva esplosione degli scontri armati dettate dalle azioni sanguinose ancora di un uomo, Assad, sostenute anche dalla Russia di Putin, dall'Iran e dalla Cina. 14 milioni i siriani sfollati, interni ed esterni. Ma nonostante i crimini di guerra confermati commessi dal governo Assad sotto sanzioni, alcuni paesi arabi, gli Emirati in primis, hanno ricominciato le trattative con Damasco e le uniche iniziative di giustizia contro membri del regime siriano sono state condotte solo per ora in Germania. Che dire dell'Iran, dove si muore non è una questione di velo, ma di proteste epocali contro un sistema teocratico che non ammette obiezioni, non certo quelle delle donne che chiedono libertà e vengono stuprate ed uccise. Stesso scenario in Afghanistan, una realtà che abbiamo sotto gli occhi da oltre 30 anni. Il potere di pochi uomini detta il destino di milioni di donne e bambini, uomini che non amano né le donne né la vita. Il mio augurio è quello che anche lì, in quelle situazioni, vi siano persone di cuore, decise anche grazie alle loro competenze professionali a battersi per offrire protezione almeno ad una piccola parte di questa umanità dolente. Potrei proseguire perché il mappamondo è vasto e le guerre civili e le dittature tante girano purtroppo sempre per il motivo sbagliato e le persone devono fuggire e non si sa quale sia la via giusta per non finire ostaggio di mercanti di esseri umani. La lista dei conflitti, delle teocrazie, delle tratte di migranti è troppo lunga. Mi fermo qui ricordandomi e confermandovi a tutti voi che ci ascoltate che il piccolo miracolo di Astano ha molti eguali nel mondo, per fortuna, perciò facciamoci coraggio di questa bella umanità. Auguro a tutti voi un Natale di pace, sincero, di profonda condivisione. Godiamocelo, mi viene da dire, noi che possiamo, qua, con un occhio di riguardo anche a qui, a chi qua da noi, lo sappiamo, è solo, soffre nel fisico o nell'animo, oppure ha appena perso un familiare. Buon Natale.
Che bello.
Bello, cosa si può aggiungere, Chiara Simonetti?
Perfetto, diciamo, proprio, diciamo una cosa, che io sono cresciuta negli anni 60, avevo 20 anni, eravamo tutti felici perché finalmente si vedeva un orizzonte di pace. Era appena finita la guerra, si è detto mai più guerra in Europa, si è costruita l'Europa tramite le istituzioni europee, che sono delle istituzioni di pace,
ricordiamolo,
e si sono fatti i famosi trattati per liberarci del pericolo atomico, eccetera, eccetera. E dunque avevamo davanti a noi, avevo 20 anni nel 66, avevamo davanti a noi la speranza della pace, del progresso, del tutto bello, insomma. E mai più pensavamo che nella nostra Europa, dopo quelle due guerre tremende, fosse arrivata poi un'altra, quella della Jugoslavia,
certo,
che si sta riaccendendo
tantissimo.
E poi questa dell'Ucraina. E devo dire che già solo questo mi fa dire accidenti, facciamo dei passi indietro invece di fare dei passi avanti. E allora questo simbolico gesto di grande umanità di Astano, di grande generosità, di accoglienza, deve essere la nostra bandiera, deve essere il nostro lavoro tutti i giorni dove siamo, cioè l'apertura, l'accoglienza degli altri, dei diversi, di quelli che soffrono, e non le stigmatizzazioni, gli egoismi, dove purtroppo si vedono tanto. Per cui questo Natale dovrebbe essere vissuto veramente profondissimamente, riflettendo cosa possiamo fare ancora, perché io mi sento un po', cosa devo dire, come bloccata, perché cosa posso fare? Mi sono sempre chiesta cosa posso fare. Possiamo fare poco, diciamo, possiamo dare dei soldi alla catena della solidarietà, per l'amor di Dio, però io credo che possiamo, questo sì, in tutti i luoghi dove noi siamo, sia nel pubblico che nel privato, parlare di queste cose, dire ci sono delle belle cose anche nella nostra società da valorizzare. Guardiamo anche la solidarietà che viene organizzata da Fra Martino e da tutte queste persone che si danno da fare col tavolino magico, eccetera. Sono tutte cose belle, ecco, lì possiamo dare una mano, magari ci hanno bisogno, non solo soldi, magari hanno bisogno di una mano.
Anche di un po' di compagnia ogni tanto.
La, perché francese. Poi la solitudine, ecco, è la malattia più grande che esiste. Perché tu c'hai gli acciacchi, ti fa male di qua, ti fa male di là, ma quello si supera. Ma la solitudine è tremenda. E queste persone purtroppo hanno anche quello in più. Per cui questo esempio di Astano, bisogna fare veramente chapeau a queste persone, perché poi hanno lottato, non si, certo, sono arrese subito.
Esatto.
Hanno lottato, hanno insistito, hanno detto no, noi vogliamo trasformare questa casa per dei bambini così e così. E sono riusciti. Allora io dico, dobbiamo anche imparare già da piccoli la, come devo dire, la coerenza, ma anche
la tenacia. Poi imparare
e
per
poi
usare.
Fare, esatto, non solo parlare, fare, proporre, aiutare, fare, perché tante volte si parla e poi nei fatti non vedi niente, ecco.
Chiara Simoneschi Cortesi è la nostra ospite oggi per commentare le notizie, gli editoriali d'attualità che abbiamo portato. Tra poco chiederemo anche quali notizie di queste settimane
ci
hanno colpito
lei.
Prima però ascoltiamo Alicia Keys. It will only get better.
La pulce nell'orecchio, sono le 10.41, siete sulla Rete 1, anche noi lo siamo. Abbiamo in questa prima ora la scelta delle notizie della redazione della pulce nell'orecchio, lette, commentate, ampliate dall'ospite. Questa mattina lo ricordiamo, Chiara Simoneschi Cortesi, la politica, la donna che si è impegnata con passione, con umiltà, con formazione, perché anche lei ha detto: io dovevo studiare tantissimo per potermi impegnare, per lottare. I frutti li abbiamo oggi noi a disposizione della sua, del suo impegno politico. Chiara Simoneschi Cortesi, che per ora ha commentato un pochettino con noi le notizie scelte, adesso tocca a noi chiedere a lei qual è la notizia che l'ha così colpita negli ultimi 10 giorni.
Sì, ci sono tante notizie sia locali che internazionali, però volevo spendere 2 parole per questa conferenza di Montreal sulla biodiversità che è stata chiusa, dove abbiamo sentito cosa dobbiamo fare per mantenere, non per migliorare, ma per mantenere un certo, una certa biodiversità. Cos'è la biodiversità? Io faccio l'esempio di casa mia. A casa mia c'ho una cucina che guarda sul prato e c'è un bellissimo fico, bella pianta, e gli uccellini spesso vanno su questa pianta. Da quando ho le nipotine, insieme abbiamo messo anche la casetta degli uccellini e poi ci nascondevamo, parlo al passato, dirò poi perché, dietro la tenda per vedere quali uccellini venivano a beccare il becchime. Ed erano tanti. Allora ho comprato anche un libro dove ci sono tutti questi uccellini, così io lo mostravo, oppure anche in internet andavamo a vedere lì alla stazione di Sempach. Dove
certo.
C'è. Ed erano tanti, fino a 5-6 anni fa, erano tanti. Lo sapete che adesso io ho solo un uccellino che vedo, uno, che è il codirosso, che fa anche il nido sotto la mia porta d'entrata, e non vedo più gli altri, i merli, il pettirosso, il verdone sparito, la cincia, che di solito ce n'è tante, ne ho vista una sola. E allora io, questo è l'esempio che faccio per dire: dobbiamo stare attenti, la natura, la nostra madre natura è molto importante, è importante per tutti, per il benessere di tutti, e la stiamo rovinando. Guardiamo i ghiacciai, guardiamo l'aumento della temperatura anche quest'anno. Mi sembra di aver letto che in Svizzera è aumentata mediamente dell'1,2%, è tanto. Troppo. La temperatura nelle Alpi è aumentata di più che non in pianura. Guardiamo gli eventi estremi, tanta acqua, tanta neve, poi tanta siccità. Questo ci dice che la terra la stiamo facendo ammalare. Ammalandosi la terra scompaiono certe specie animali, certe specie vegetali, e tutto si impoverisce. E praticamente c'è un detto in dialetto: se tai l'erba sotto i pè.
E la cosa buona di questa COP15 alla quale lei faceva riferimento, che si è tenuta a Montreal, possiamo dire che inaspettatamente c'è stato un accordo conclusivo, proprio a un accordo, un impegno oltre che finanziario ma anche politico, proprio di investire molto di più proprio per il mantenimento, sì, della biodiversità, che sappiamo essere strettamente legato, sì, con la nostra vita, sì, umana e animale. Quindi una biodiversità sana è una vita sana per tutti
che
noi,
che è legata al cambiamento climatico. Perché
certo, c'è una catena.
Certe specie vegetali e certe specie animali scompaiono qui, compaiono da un'altra parte, da noi arriva su piante che arrivano su dal sud. Hanno detto, in un rapporto ho letto che c'è scritto che avremo in futuro il clima che c'è adesso a Napoli.
Sì, dunque, dopo, chiaramente se lo pensiamo dire, risparmieremo, no, sul riscaldamento, e quindi questo potrebbe essere un vantaggio, no? Però insomma sappiamo che
se roviniamo la terra per risparmiare, credo che noi, il santo non valga la candela, cioè...
Più cura, più attenzione, perché siamo ormai quasi 10 miliardi. Se vogliamo continuare a vivere in salute, dobbiamo badare molto di più alla biodiversità e non solo, ma proprio alla cura di questa terra. La pulce nell'orecchio si avvicina al momento del terzo editoriale.
Vado?
Direi di sì.
Ok.
Con calma.
Vai.
Con calma.
Vai.
Pochi giorni fa è stata condannata a 2 anni l'ex segretaria di un lager nazista, oggi 97enne. Era accusata di complicità nell'omicidio di 10.500 persone. Nella motivazione della sentenza si legge: ha aiutato e favorito i responsabili del campo nell'uccisione sistematica delle persone imprigionate tra il giugno 1943 e l'aprile 1945, nella sua funzione di stenografa e dattilografa nell'ufficio del comandante del campo. Ora ci si può domandare che senso abbia processare oggi una donna di quasi 100 anni che arriva in aula in sedia a rotelle, allacciata con cinture di sicurezza altrimenti potrebbe cadere. Significa non dimenticare l'orrore dei campi di concentramento. Significa avvertire chi oggi i crimini di guerra li compie o li commetterà, i complici, gli omertosi davanti al disumano che verranno puniti. A questa condanna si è arrivati anche grazie allo storico Stefan Horder, che ha accompagnato due giudici nella visita al sito del campo di concentramento di Stutthof in Polonia, dove i nazisti sterminavano in massa i prigionieri con il gas Zyklon B. E qui i giudici hanno capito che dall'ufficio del comandante, dove la donna lavorava, era impossibile non accorgersi di quello che succedeva, del fumo e del fetore. Se ne sarebbe dovuta andare via. Poi c'era un sopravvissuto al campo e testimone al processo, che si chiama Josef Salomonovic, che aveva solo 6 anni quando suo padre fu ucciso con una iniezione letale proprio lì a Stutthof nel 1944, ed è stato avvicinato dalla BBC, ai quali ha detto: quella donna è colpevole anche se avesse soltanto messo il suo timbro sul certificato di morte di mio padre. Sono passati 76 anni da quell'uccisione. Altri crimini di guerra sono stati compiuti durante altri conflitti. Alcuni sono stati puniti, altri non ancora, ma lo saranno. E è questo quello che ci insegna, ciò che ci insegna la condanna alla nonna nazi. Permettetemi di chiamarla così. E verranno giudicati quelli commessi, crimini di guerra commessi dall'invasore russo in Ucraina, a partire dal bombardamento di un ospedale pediatrico, i primi giorni del conflitto, fino a tutte le atrocità che sono seguite sino ad oggi, 303esimo giorno di guerra. Giovedì l'avrete sicuramente seguito in questi giorni, nel discorso al congresso americano il presidente ucraino Zelensky ha anche detto che nel suo paese, nel periodo natalizio, le candele saranno accese, però non per l'atmosfera, ma perché manca la corrente elettrica tagliata dai bombardamenti russi, e la fiammella delle candele sarà l'unico riscaldamento a disposizione.
Chiara Simoneschi Cortesi, la storia che non passa, la storia che ritorna, questi processi anche a distanza di così tanto tempo relativi all'orrore della Shoah, la storia è importante proprio perché ci deve ricordare e ci deve aiutare a capire.
Sì, sì, è importantissima, hanno fatto bene a dare anche la pena, perché la pena, io direi addirittura gliel'avrei data a vita, nel senso fino alla fine della sua vita, perché quello che è stato fatto lì e quello che si è ripetuto e che si ripete ancora oggi sono dei crimini contro l'umanità. L'olocausto e tutte le altre cose che sono successe durante le guerre e adesso di nuovo in Russia. Io sono stata in visita ufficiale durante la mia presidenza nella ex Jugoslavia, proprio in concomitanza della giornata del mese di luglio, di solito, dove si ricordano tutte le vittime di quel genocidio che c'è stato a Srebrenica. Ho avuto l'occasione di parlare con delle famiglie, sono tutte rimaste solo donne, che ci hanno raccontato cosa è successo in quei giorni lì. E ancora quando sono stata io dal 2005 si trovavano delle fosse comuni, che le trovano ancora anche adesso, ce n'è in giro ancora parecchie probabilmente, e temo che anche in Russia sarà la stessa cosa. Ti lascia senza fiato tutto questo, però non dobbiamo abbatterci e dobbiamo rafforzare tutti questi organismi di giustizia e fare tutti i tribunali speciali che bisogna fare e condannare, perché è l'unico modo per sperare che piano piano tutto ciò non avvenga più.
Condannare gli artefici, i criminali diretti, ma anche, come si diceva, i complici, gli omertosi,
anche quelli che guardano,
quelli che
via.
Vedono. Esatto.
Quelli che, come dice Papa Francesco, quelli che guardano via, non guardano cosa succede, perché non mi interessa.
Però sanno,
non mi interessa.
Poi
ma
è
anche nelle nostre
che anche se è passato del tempo questo
sì,
vada fatto.
Sì. Sì, assolutamente, le persone devono sapere che non si possono scusare in nessun modo questi comportamenti e che ci sarà una giustizia, però bisogna che gli stati e i cittadini sostengano queste organizzazioni di giustizia e che facciano questi tribunali speciali anche.
E che vengano appunto, come dire, valorizzate le testimonianze. Lei citava Srebrenica, ce lo ricordiamo ancora oggi, appunto, si pensa a quel genocidio come un fatto emblematico, no? Che aveva riaperto,
certo,
questa pagina. Importantissima la possibilità di testimoniare.
Certo.
Nel caso di Srebrenica, come nel caso dell'Olocausto, tante persone avevano taciuto, magari anche per paura, per pudore,
certo,
ma anche perché completamente sbigottite e stravolte,
sì,
da quello che avevano,
sì,
visto. Quindi la testimonianza, come è stato il caso di questo processo a questa donna anziana pur colpevole, è fondamentale, proprio,
sì,
perché bisogna ascoltarle le persone.
Certo, certo, perché ogni testimonianza ha un valore enorme, per cui bisogna ascoltarle, bisogna punirle, e bisogna far conoscere e sostenere le organizzazioni, perché non tutti hanno aderito, per esempio, ai vari tribunali dell'AIA, eccetera. Per cui bisogna lavorare in questo senso anche nella politica internazionale, affinché tutti gli stati sostengano questi tribunali o speciali o perenni.
Oggi, che è la vigilia di Natale, comunque siamo finite sempre tanto sulle guerre di oggi, di ieri, sulla pace, sui pochi diritti umani che in certi paesi, insomma, che in tanti paesi non vengono rispettati. Un suo pensiero, visto che siamo verso la conclusione, un suo pensiero per Natale?
Che sia un Natale sereno, che sia un Natale dove le persone riflettono anche, fanno magari un piccolo sforzo di riflessione per vedere cosa possono fare per migliorare le relazioni umane già nella loro famiglia, nel loro entourage, sul posto di lavoro, dove si pensa magari anche a chi non ha niente, a chi sta passando, come si diceva prima, che passerà il Natale con una candela per scaldarsi. Ecco, riflettere e agire. Abbiamo tante possibilità, associazioni, eccetera, agire.
Mi sembra un ottimo messaggio, agire.
Certo, e lei personalmente come lo passerà?
Io lo passerò.
Adesso facciamo un po' di festa,
certo,
però.
Sì, sì, sì. Lo passerò con mio figlio, la sua famiglia e anche i miei consuoceri. E sarà un bel Natale, perché siamo assieme, stiamo bene. Cerchiamo anche di essere contenti di tutto quello che abbiamo noi. Siamo un paese laborioso, ma anche fortunato, per cui cerchiamo di non lamentarci troppo, che è un po' un vizio tante volte, e di essere contenti se si sta bene, e tanta salute a tutti anche.
Un ultimo appunto, posso? La pulce arriva sempre un po' a stuzzicare quando naturalmente,
certo,
non c'è più tempo.
Poi non te l'aspetti.
Ma Chiara Simoneschi Cortesi, le voglio proprio così anche per mandare un messaggio importante di quanto siano importanti gli esempi, la virtù delle persone. È vero che lei raccolse la passione per la politica ascoltando una certa Tina Anselmi a,
sì,
Mendrisio?
Sì, è vero, è vero. Sì, era venuta in Ticino per fare, invitata dal PPD, che adesso si chiama Centro.
Sì.
A Mendrisio, una giornata di studio sulla politica familiare, e mi aveva veramente impressionato perché l'hanno anche presentata. Lei era stata non solo ministra per le pari opportunità, era stata anche a capo di quella commissione che si è occupata delle corruzioni della Prima Repubblica, no?
Sì.
E poi era molto interessante sentire le sue idee sulla politica familiare, che poi ho ripreso naturalmente sia a livello cantonale che federale, perché è, diciamo, la politica familiare è quella politica che dà la possibilità di fare quello che dicevamo prima.
La base da dove
cioè
si parte.
Che sia l'uomo che la donna, genitori, possono suddividersi meglio i compiti.
Chiara Simoneschi Cortesi, una donna che ha fatto tanto per il nostro paese, per tanti anni in politica, con l'attitudine di far funzionare le cose e di farle con il cuore. Grazie per essere stata con noi, continui così perché tanto è sempre molto impegnata.
Perché sarà un esempio per tanti giovani. Buon Natale quindi.
Grazie mille a voi e buon Natale anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Grazie.
Grazie.
Everywhere we go, choir singing carols right outside my door. All these things and more,
all these things and more.
That's what Christmas means to me, my love.
That's what Christmas means to me, my love. Just before